Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
È mercoledì, è il 20 ottobre, è il 2021. Sono le 21:03. Non è esattamente l'ora del diavolo, però ce la facciamo andare bene. Bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. Poiché ci troviamo in un'epoca che in qualche modo è un'epoca di caduta degli dèi, per cui ci è toccato salutare quest'estate Charlie Watts, la scorsa settimana abbiamo perso Paddy Moloney dei Chieftains e qualche giorno fa, credo non più di due, è venuto a mancare anche l'emerito meraviglioso e simpaticissimo Franco Cherry, che insomma è una delle poche glorie nazionali della chitarra che insomma abbiamo riconosciuto tutti quanti, ecco che in qualche maniera, anche se non proprio una divinità di questo tipo, un po' più una semidivinità, anche il 20 luglio ci lasciava qualcuno. Si spegneva all'età di 76 anni il 20 luglio di quest'anno Chucky Wace, che fra l'altro io ho già ricordato nel corso della puntata di apertura di questa stagione, tributandogli insomma un brano. E però un po' perché nella discoteca del diavolo si è usi ogni tanto fare delle monografie, un po' perché in qualche maniera per quello che è come dire la mitologia della discoteca del diavolo, una personalità come Chucky Wace ha un suo peso. Ecco che siamo arrivati alla prima monografia della stagione. Stiamo parlando di una persona che ha avuto dedicate praticamente più canzoni, in particolare proprio citandone il nome Chucky Is in Love, lo ricordo sempre, il disco del 1979, se non erro, di Lee Lee Jones, il primo disco. E poi venne anche citato da Tom Waits in I Wish I Was in New Orleans, credo sia contenuto in Small Change, e se non vado errato ha anche collaborato con Tom Waits nella stesura dei testi di Night Hawks at the Diner, sempre di Tom Waits. E sempre per dire, stiamo parlando di chi, come Michetti chi, ecco Michetti chi, Chuck Wace, no, Chucky Wace ve lo spiego io chi è stato. Oltre a essere stato quello che vi ho appena descritto, è anche stato per un certo periodo batterista per Lightning Hopkins, che è una figura abbastanza ricorrente qui alla discoteca del diavolo trattandosi di blues, è stato amico personale di Muddy Waters e poi a un certo punto la sua vita ha preso insomma tutta una strana vena, per cui si è ritrovato con delle amicizie non altrettanto raccomandabili di quelle, ma comunque molto più danarose. Ma di dettagli della sua storia in qualche maniera ne verremo a capo nel corso della puntata. E in realtà la monografia di questa sera è dedicata in particolare a un lavoro di Chucky Wace nel 1999. Dopo 18 anni appena di silenzio usciva un disco intitolato Extremely Cool, disco fra l'altro voglio dire pompatissimo dalla stampa, perché era un ritorno di una figura che tutto sommato a causa della propria carriera non molto nutrita di uscita era rimasta marginale, ma che nella mitologia, nell'iconografia parallela, quella insomma in qualche modo basata sull'aneddotica del rock and roll e della musica, invece aveva un suo peso. E così ci si è ritrovati con un Tom Waits e Tony Gilkinson, che fu chitarrista nei Long Justice e poi negli X, ma soprattutto è stato produttore di molti dischi importanti nell'area un po' roots americana, penso a personalità come Dave Alvin e Xenser Denka, sempre degli X, che ha prodotto, produssero e addirittura insomma suonarono in questo disco Extremely Cool, estremamente fico, quello che probabilmente Chucky Wace diceva di se stesso. E devo dire, Extremely Cool è davvero un disco estremamente fico anche per quello che posso dire io, quindi senza grossi indugi, mentre informo ulteriormente che a sovrintendere a tutta l'operazione ci pensava anche Johnny Depp, ecco che iniziamo l'ascolto di questo album del 1999, insomma in tributo alla figura di Chucky Wace. Il disco è Extremely Cool e si apre con Devil with Blue Suede Shoes.
Oh. I'm gonna take you down to a buttermilk bar. We gonna go see Dr. Love. He got some ornaments up there on his cabinet. He gonna put a hex all over you. You know that little boy Charles, he got a brain tumor. They say it went slowly and say, I saw him in front of Tanner just the other night, and he didn't even know his name. I'm gonna take you down to Rutherford Boulevard. I'm gonna cook you up some chicken paw stew. And when a mailman comes by your house tomorrow morning, he gonna tell your soul is due. When you see him switch down the sidewalk, uh-huh. When in 1950, move. You gon' go look in the mirror, see the reflection of the devil with the blue sweatshirt. Kodako Dake, Kodako Dake, Kodako Dake, Kodako Dake, Kodako Dake, Kodako Dake, Kodako Dake. A shopping meal. Boompa gonna come out of the closet with a ball peen hammer. And here come in for the kill. Los Angeles, you better lay down your arm and tell those boys in blue. If you want to be peeking eyes, you gotta be recognized. The devil with the
with someone with a troubled soul. Cares a heavy burden when your baby love is gone so cold.
try to give her my love, but she only turned away. My love keeps growing stronger, don't know why I love her this way. So I went to see my dear mother, you're the light of my life, to ask about my baby and why she won't be my wife. She said, son, I got years of experience underneath my belt, so maybe I just better go and talk to your baby myself. She said, son, I'm deeply sorry, couldn't help myself today. Junior, I still love you, guess life has to be this way. Son, I'm deeply sorry, couldn't help myself tonight. The world is in a terrible, awful fright.
Call me my
questi toni fumosi, per ricordarvi che siete all'ascolto della Discoteca del Diavolo e che ci stiamo facendo una sentita tutti insieme dell'intero lavoro, quindi una puntata monografica, lavoro di Chucky Weiss, che abbiamo perso il 20 luglio di quest'anno, intitolato Extremely Cool, anno 1999, quando uscì. In effetti il disco in realtà colpì proprio per la qualità intrinseca dei brani, per cui se si iniziava con insomma il Down Home ben suonato e ben prodotto di Devil with Blue Suede Shoes, seguiva poi l'atmosfera molto più, diciamo, da club, quello fumoso, quello che in qualche maniera ci riporta alle atmosfere di Tom Waits con Deeply Sorry. E poi a chiudere il blocco che è appena terminato ci pensava il brano Oh Mercy, che la critica e anche devo dire il sottoscritto trovavano in qualche maniera debitore alla cultura e al suono della musica Zydeco, che è una forma musicale di New Orleans. Chucky Weiss è uomo del 1945, per cui in qualche maniera si è potuto permettere di vivere le tante epoche che in realtà dal dopoguerra perlomeno fino agli anni 90 si sono in qualche modo avvicendate proprio nel corso della storia e anche delle nostre vite. In linea di massima, essendo del Colorado e in particolare di Denver, la sua storia inizia lì. In particolare lui era batterista praticamente resident all'interno di un locale che si chiamava Ebbets Field. E di lui ci riporta diverse informazioni quello che in qualche modo gestiva anche un po' lì la situazione, che si chiamava Chuck Morris, con la M di Milano e non con la N di Napoli. Tanto per dire una cosa abbastanza divertente, che questo Morris sa di Chucky Weiss a causa dei trascorsi con lui, e il fatto per esempio che in una biografia musicale su se stesso per promuoversi e trovare concerti aveva scritto che lui avrebbe sempre voluto fare affari come un ebreo ma suonare come un nero, però non riusciva a fare altro che fare affari come un nero e a suonare come un ebreo. Questo non per la didascalica, voglio dire, semplice lettura del fatto che in effetti Chucky Weiss è di origini ebraiche, e sì, in effetti Chucky Weiss è stato un grande appassionato di blues, tanto è vero che ci ha anche suonato insomma con alcuni bluesmen. E non vada poi taciuto in qualche modo il riconoscimento che proprio il mondo del blues dette a Chucky Weiss nel riconoscerlo come un batterista assolutamente valente e valevole. Comunque, fatto ha che in questo locale Ebbets Field, che poi tra l'altro è anche una parte di New York, ma insomma a noi ci interessa il locale che si chiama come il posto di New York ma che sta a Denver in Colorado, Chucky Weiss fa conoscenze, inizia in qualche modo anche a frequentare il mondo di una musica un po' meno locale di quella che era soltanto la scena di Denver. Infatti questo Ebbets Field, se voi andate proprio sul sito del locale, vi rendete conto proprio dal cursus honorum, dalle fotografie, insomma dalla Hall of Fame che questo locale presenta, che in effetti c'è passato sto mondo e quell'altro, tra cui Tom Waits. È un'amicizia che inizia nel 1972, ma io questa cosa ve la racconto dopo. Invece lasciamo proseguire l'album Extremely Cool al posto della mia vociaccia infame, e il brano che apre il prossimo blocco è Pygmy Fund. Buon ascolto.
Give it money. see it, baby, at the moon come on. Give it more to the big new phone. Give it more to the big new phone. Cow, give it more to the big new phone. Cow, give it more to the big new phone. Cow, give it more to the big new phone. Cow, give it more to the big new phone.
Cash is on the line. Big fat cats, 220. Big fat stomachs, junk food time. Legends are made, the harder they fall. All these phonies see in hell. Well, who could knock out most with a jab? It was Sonny. Who could stand on his head without his hands? It was Sonny. Yeah, Sonny could lick all them cats. Yeah, Sonny could lick all them cats. Well, no one knew when he was born, and no one knew when he died, and no one saw the phantom punch and all the fat cats lied. But Sonny could lick all them cats. It was Sonny. Sonny could lick all them cats. Make them win. But Sonny can flick
all them cats. Sonny was my friend. Sonny was my friend.
Poco passata la boa delle 21.30, vi ricordo che state ascoltando la Discoteca del Diavolo, siete su radiosonar.net. Nella fattispecie, durante questa puntata stiamo scandagliando l'intero lavoro di Chuck E. Weiss del 1999, intitolato Extremely Cool, come forma di tributo per la scomparsa di questo autore a luglio. E si diceva della sua storia e quindi di questo suo essere di stanza in questo locale a Denver, Colorado, dove nel 1972 incontra Tom Waits, che peraltro insomma passava lì per esibirsi, e scoppia come una scintilla, insomma, c'è cioè una scintilla, scoppia l'amore, insomma, dai. Che poi l'amore prende tante forme e di conseguenza questa grande amicizia tra due uomini diventa anche qualcosa di più, perché in qualche modo è un connubio artistico che ispira Chuck E. Weiss e contemporaneamente ispira anche Tom Waits. Fatto è che se l'immaginario di Tom Waits in qualche maniera lo possiamo qualche modo ritrovare, che ne so, voglio dire, dentro vie periferiche o male illuminate, vicino a bidoni dell'immondizia dove gatti rachitici, no, scavano alla ricerca di lische e camerieri cinesi lanciano avanzi da una porta sul retro di un ristorante. Con Chuck E. Weiss, diciamo che da questo punto di vista il mondo descritto non è troppo differente. È differente un po' l'approccio di Top di Chuck E. Weiss, che da questo punto di vista si mostra più superficiale ma anche più caustico di Tom Waits. Fatto è che il connubio di gusti e anche in qualche modo di letterature, anche vissute in qualche modo da entrambi, produce poi quella collaborazione che sarà Nighthawks at the Diner, che è un lavoro pregiatissimo di Tom Waits, nonché il più cabarettistico per certi versi. E c'è di più, è un'amicizia che in qualche maniera porta Chuck E. Weiss a decidere di abbandonare Denver, Colorado, per trasferirsi sostanzialmente a Los Angeles. Più riprese nel corso di insomma puntate trascorse ho indugiato a volte sul dettaglio che Chuck E. Weiss fosse un intrattenitore a Las Vegas. Sì, in effetti sì, c'è anche stato, ma in realtà la presenza di Las Vegas è molto più marginale di quanto io non abbia sottolineato nel corso dei precedenti episodi in cui ho parlato di lui, per cui volevo fare questo errata corrige o corrige, non so come si dice, insomma, per specificare che in realtà buona parte del suo tempo poi l'ha trascorsa a Los Angeles, ecco, e non a Las Vegas. E poiché Los Angeles è terra di opportunità, di angeli, di diavoli e di un sacco di gente famosa e hollywoodiana, lui ovviamente entra in contatto anche con il bel mondo e in particolare entra in contatto con un locale di cui in qualche modo diventa resident anche lì a Los Angeles. Il locale si chiama El Viper ed è il locale che Johnny Depp rileva quando ha abbastanza soldi per poterlo fare. Los Angeles è una terra di opportunità, si diceva, e di incontri, perché no, ed è sempre Los Angeles in qualche maniera il teatro, in particolare in quel luogo conosciuto come il Tropicana Motor Hotel, dove Ricky Lee Jones, Tom Waits e Chuck E. Weiss mettono in scena il loro pseudo triangolo amoroso, quando in realtà Tom Waits e Ricky Lee Jones erano assolutamente partner e lui era un terzo più o meno scomodo, né incomodo né troppo comodo. e poi in qualche modo deve meritarsi la canzone Chuck Is in Love, ma non soltanto. E il Tropicana Motor Hotel è in qualche modo un luogo non troppo diverso da quello che poteva essere il Chelsea Hotel a New York, un luogo dove andava della gente ad ispirarsi, artisti e cose del genere, tra cui Sam Shepard, che di Chuck Is in qualche maniera carpisce una parte del carattere e la riversa poi nei suoi personaggi cinematografici. Proseguiamo con l'ascolto di Extremely Cool, andando a una di quelle atmosfere che probabilmente si trovavano proprio lì al Viper di Johnny Depp con Jimmy Wood. Faccio un breve riassunto del precedente blocco: Pygmy Found, It Rains On Me e Sonny Could Come All The Cats. E ora Jimmy Wood.
Jimmy Wood, he got a cookie in his pocket, just like you think he's good. Jimmy Wood, he got a cookie in his pocket, just like you think he should.
Well, I was a men's room attendant my last life at the Desert Inn Hotel. And I saw some hip cats buy your record over in Minneapolis. I knew you're doing well. Sinatra's men, they had me rubbed out because I opened up my big mouth. Well, it wouldn't take very long to find out what I'm all about. I got a Red Indian with a jet off key. It goes into overdrive. And my clothes, they're the serious 40s fabric. Make you feel alive. My uncle, he's the king of my sugarness. He be living down in Timbuktu. If you wanna know what I'm talking about, turn the page. Extremely cool. Extremely cool. Extremely cool. Extremely cool. Well, I got a very large bank account in a little small PP. And my girl, she'd rather ride that Harley Davidson than me. Cause that's why I love her so extremely cool. Extremely cool.
dookie-doo. My father, he got too much wiggage, therefore he is gigless. And my sister, she's a punk in New York City. She's a junkie who is regular. If you wanna find me, it's not very hard to do. You just dial information, ask the operator for extremely cool. Extremely cool.
Thank you.
faccio un breve riassunto di quanto abbiamo ascoltato, giusto per riprendere un attimo le fila proprio dell'album che in qualche maniera stiamo snocciolando piano piano nel corso di questa puntata. Jimmy Wood apriva il blocco, il terzo blocco per l'ascolto di Extremely Cool, a seguire proprio la title track, quindi Extremely Cool, e infine Just Don't Care. E se avete ascoltato un minimo con attenzione tutta la cosa, insomma, avrete notato che all'interno del disco c'è un certo rimbalzare di diverse atmosfere, ricorsiva e senz'altro la presenza in qualche maniera di un blues presentato in una forma abbastanza roots, come per esempio è il caso di Just Don't Care, che tra l'altro si colora anche con quelle tonalità swamp blues che in qualche maniera ci riportano sempre verso la Louisiana, verso i suoni di Slim Harpo. D'altra parte, con la Louisiana Chucky Wace comunque qualche aggancetto ce lo aveva, perché insomma Dr. John suonò nel primo lavoro del 1981 di Other Side of Town insieme a Larry Taylor dei Gun Edit. Tutta gente che in qualche maniera veniva da giù sotto, in particolare Dr. John e Larry Taylor, veramente non mi ricordo, può essere addirittura che fosse di Chicago, ma mi potrei sbagliare. Per cui, come se non lo avessi detto, però su Dr. John siamo abbastanza sicuri. Fra l'altro con Dr. John, a quanto pare, lui ci ha anche suonato al di fuori del discorso del suo disco, e in qualche modo si arriva agli anni Ottanta, lui fa uscire questo The Other Side of Town, che è più che altro una specie di raccolta di appunti, di canzoni strane, cose del genere. Fondamentalmente il disco non riscuote questo grande successo, nonostante non sia affatto male, e poi c'è questo iato di, come lo definisce il Music Guide, di 18 anni in cui non si capisce bene lui che cosa abbia fatto, se non forse combattere la sua battaglia con l'alcol, non so. E poi testimonianze ci riportano che Chucky Wace era anche un discreto intrattenitore proprio alle riunioni degli alcolisti anonimi, che insomma era un luogo che frequentava proprio per cercare di risolvere questo suo problemino. Comunque insomma, se l'ha vinta o se l'ha persa la sua battaglia con l'alcol è abbastanza relativo, se n'è andato a 76 anni e si è abbastanza divertito, ed è per questo che io proseguirò nel passarvi Extremely Cool fino alla fine della puntata con Roll On Jordan, e poi a seguire Do You Know What Idea I Mean, che forse è il mio brano preferito dell'intero disco, e infine Whole Space, prima di tornare in voce per i saluti. Un buon ascolto.
Four blocks back, I flipped my sack down at Roscoe's for some fat back. Sheila Swartz, Sister Shomo, shucks schmeckles at the seashore on Shabbos. Do you know what idea I mean? I mean, do you know what idea I mean? Do you know what idea I mean? I mean, do you know what idea I mean?
Rip he kitten, sitting on a stoop, eating man-headed hat and looking so cute. Vladimir Titler was a uber-uber man, his daddy's on his back and his mama's eating Spam.
Do you know what idea I mean? I mean, do you know?
know what I mean? Do you know what I mean? I mean, do you know what I mean? Shark skin Charles and watermelon head woke up this morning with weevils in their bed.
As Hazel climbs the stairs, cause she don't give a damn, I'm gonna eat all the mighty fine pudding that I can.
Do you know what I mean? I mean, do you know what I mean? Do you know what I mean? I mean, do you know what I mean?
So
Così il disco si avviava, insomma, al suo termine, mettendo insieme degli elementi che erano forse i più satanassi di tutto quanto, di tutta quanta la raccolta dell'album, per cui le atmosfere fumose che in qualche maniera richiamavano al jazz, ai club, ai luoghi con le luci basse, a strani traffici, commerci carnali, commerci di stupefacenti, vendita di organi che in qualche maniera sembravano essere i creatori, no, di questa atmosfera. Sfera, appunto, da club malfamato che ricorreva nei brani in apertura di album, man mano vanno a sfumare, insomma, verso delle forme che invece guardano molto più alle radici, anche in qualche modo, del blues. Rolon Jordan conservava addirittura una produzione che in qualche maniera era volutamente arretrata nel tempo attraverso l'uso di filtri, proprio per far sembrare la composizione più antica di quello che non fosse, complice anche il titolo che ricalca quello di un celebre brano gospel. E poi Do You Know What Idi Amin, che in qualche modo andava a spalancare un po' le porte dell'inferno con questo gioco di parole fra Idi Amin, che era un sanguinario dittatore, non so, mi pare dello Zimbabwe, e Idi Amin, cioè io Idi che cosa intendo dire, insomma tutto un gioco di parole che fra l'altro si giocavano Tom Waits e Chucky Waits giocando con le voci, facendo i cretini praticamente all'inizio del brano. E poi Horseface, che in qualche maniera ritornava un attimo sulle coordinate, sul passo che è quello della musica di New Orleans. Mi auguro che la proposta per questa sera sia stata di vostro gradimento. Tide Belly vi saluta con l'ultimo brano di Extremely Cool di Chucky Waits, Rockin' in the Kibitz Room. Per quello che ci riguarda, a tutte e a tutti do l'appuntamento anche per mercoledì settimana prossima e un grande, grande, grande abbraccio affettuoso. Don't really matter.